Allora, buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, sono Andrea Marchiori, Corva, e sono stato incaricato da Paola di fare una breve introduzione, un incontro, presentazione del nostro ospite d'onore. Il tema è quello dell'eutanasia, lo sappiamo, ci sente? È un tema ampio e spesso ci viene presentato da media, dai social, in maniera anche abbastanza superficiale. Ed è difficile un po' capire le cose essenziali in maniera oggettiva. Quindi, per introdurre nel giro di 2 minuti e mezzo la questione, per lasciare la parola al nostro ospite, volevo partire dalle parole di Papa Francesco, ancora. Il titolo è Inguaribile ma mai incurabile, ed è una frase presa da Papa Wojtyła, e già c'è il tema della cura, no? Cioè il fatto che anche nell'impossibilità di guarire, il tema di prendersi cura è fondamentale. Le parole di Papa Francesco le ho divise in 2 paragrafi perché Papa Francesco mette 2 temi fondamentali, che uno è quello di, la leggo tutta, dobbiamo stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch'esse inaccettabili che portano a uccidere. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura per tutti, affinché più deboli, in particolare anziani e malati, non siano scartati. La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. Quindi il tema dell'inaccettabilità, dell'aiuto al suicidio, dell'assistenza alla morte, ma accompagna questo tema con un'altra cosa molto forte, secondo me, che è questa. Non possiamo evitare la morte e proprio per questo, dopo aver fatto tutto quanto è umanamente possibile per curare la persona malata, risulta immorale l'accanimento terapeutico. Quindi magari spesso il cristiano cattolico medio viene visto come uno che l'eutanasia è folle perché bisogna accanirsi fino all'ultimo. Papa Francesco, che sono più autorevole, dice no, l'accanimento terapeutico non va bene, è immorale. Ma perché stiamo parlando di eutanasia? Farò un brevissimo recap di come siamo arrivati al referendum che ha suscitato e portato in auge questo tema, molto importante, presentato nel 2021 da diverse associazioni, con a capo l'associazione Luca Coscioni di Cappato, che ha promosso questo referendum che aveva l'obiettivo di legalizzare l'eutanasia attiva. È fondamentale sottolineare che si tratta di eutanasia attiva, poi io dico solo una parola a riguardo, perché l'eutanasia attiva è quella che riguarda il somministrare da parte di un operatore sanitario direttamente un farmaco o provocare direttamente la morte di una persona sulla richiesta di questa persona. Ed è sempre punita, sempre illegale, ed è punita dall'articolo 579 del codice penale. Questa è sempre punita. Non posso provocare la morte di una persona se questa persona non lo chiede. Questo è il cosiddetto omicidio del consenziente. Esiste infatti anche una eutanasia attiva indiretta che consiste nel aiutare la morte di una persona, il processo di morte di una persona, esempio la sedazione. O che addirittura la persona stessa semplifichi il processo per assunzione di sostanze o come un atto medico. Questa è punita dall'articolo 580 del codice penale, qui si parla di un altro tema, e negli ultimi anni è stata legittimata in certe condizioni. Altro ancora è l'eutanasia passiva, che consiste nel sospendere le cure, ad esempio staccare il respiratore, sempre su richiesta del malato. Anche questa se ne può discutere all'infinito, però comunque in certe condizioni è stata considerata lecita. Però il referendum si basava sull'articolo 579, quindi riguardante l'eutanasia attiva. Appunto, appunto il referendum propone di modificare l'articolo 579, cosiddetto principio del consenziente, in che modo? Allora, se si vede, praticamente l'articolo 579 dice è sempre punibile chi somministra o eseguita un atto medico che provoca la morte della persona su richiesta della persona e con le aggravanti di persona minorenne, inferma di mente e altre casistiche. Il referendum voleva togliere la parte della punibilità generica, lasciandola l'illegalità solo le condizioni che sono riportate sotto, minorenni, infermità, eccetera. Questo quindi ha portato alla Corte, per il referendum sono state raccolte 1.200.000 firme, erano necessarie 500.000 firme per portare il referendum in Corte Costituzionale. In pochi mesi sono state raccolte 1.200.000 firme, che però è stato ritenuto inammissibile dalla Corte Costituzionale. Perché? Perché, come dicevamo prima, l'articolo 579 quindi riguarda solo l'omicidio del consenziente, e secondo la Corte Costituzionale il referendum, che è abrogativo, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione, perché, come Amato, che è presidente della Corte Costituzionale, ha detto, si lasciano gli spiragli troppo ampi sulla interpretazione della legge, dell'articolo 579, per cui delle persone che sono in una condizione non irreversibile, che potrebbe portare alla morte, si trovano in una condizione di fragilità, anche socio-economica, oltre che di salute, per cui potrebbero arrivare, tramite l'articolo 579, a chiedere il suicidio assistito, però sono in una condizione appunto di fragilità. Queste persone potrebbero legittimamente venire a chiedere un atto medico per porre fine alla loro vita. Questi spirali sono stati ritenuti troppo ampi per poter legittimare il referendum, e quindi è stato dichiarato inammissibile. Questa è la premessa, secondo me, un po' per chiarire, se è abbastanza chiaro, per chiarire un attimo il background in cui ci siamo trovati a parlare di questo tema. Per fortuna non ne parlerò io, ma ci sarà una persona competente, che presenterò, il professor Cristian Crocetta. Facciamo un applauso subito per presentarlo. Ci vorrebbero un incontro solo per presentare il suo curriculum, però ho cercato di semplificare, e faccio arrabbiare che le cose giuste, però è professore straordinario alla Cattedra di Biogiuridica, Filosofia del Diritto e Sociologia Giuridica presso lo IUSVE. Insegna biogiuridica e diritto minorile, diritti alla tutela dei soggetti vulnerabili, diritti umani, educazione alla cittadinanza democratica. Presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova è professore, si occupa di biogiuridica e diritti delle persone vulnerabili. Membro di comitati scientifici di redazione e referato di riviste, le competenze si estendono anche al sistema giuridico svizzero, che non faccio mancare niente, perché ci ha studiato, vissuto, fatto dottorato, visiting professor, un po' di robe anche lì. Per non farsi mancare, anche pubblicato un po' di roba negli ultimi anni, e quindi adesso con un altro grande applauso diamo la parola al professor Crocetta. Ah, sì. Adesso sarà la relazione del professor Crocetta sul tema, dopodiché avremo qualche minuto di attività personale, qualche minuto per riflettere, trovare qualcosa che ci ha colpito, qualche domanda che ci ha colpito, pochi minuti di attività personale, dopodiché ci divideremo in gruppi, dove verrà fuori dai gruppi una domanda ed una riflessione breve sul tema, che poi sottoporremo dopo la pausa al professore. Chiaro? Ciao.
Allora, avete presente quando l'asticella viene posta tanto alta, no? Allora, come dicevo Paola ieri, quando l'asticella è troppo alta va comoda, perché io al limbo ero scarsissimo, non avevo il fisico di Rocco. Quindi se l'asticella è alta, passo sotto, ma forse con me passate tutti voi, passiamo insieme. Perché dico questo? Perché credo che quando ci sono presentazioni di questo tipo bisogna riabbassare il tono delle aspettative, anche se ringrazio Andrea perché lui se l'è presa quando qualcuno ha riso che l'hanno chiamato moderatore, ma in realtà credo che se c'è una cosa che ho imparato dal motivo per cui sono qua oggi è che si può guarire dal ridere. Con un vecchio libro di Mario Farné che ho incontrato moltissimi anni fa, quando cercavo di capire come riuscire a accompagnare in particolare bambini, ragazzi, adolescenti, alcuni anche fino all'ultimo respiro, non come medico ma come volontario. Quindi in questo senso potrei essere qualcuno di voi. È che a me quell'esperienza, per motivo per cui sono qua oggi, permettetemi, non mi sto scollegando dall'introduzione che ha fatto Andrea, però sento la necessità di riabitare dopo tanti anni il contesto dell'azione cattolica. Bene, poi la mia vita mi ha portato a collaborare con le Caritas, con gli Scout, con la GESC, con gli oratori delle famiglie, il volontariato laico in vari contesti, in particolare per l'ospedaliero, ma non solo, per cui mi rendo conto che abito davvero da matrimonio oramai. E mi fa più impressione pensare a quanta gente ho avuto l'onore di conoscere. E anche di quanti sguardi mi hanno cambiato lo sguardo. Per cui arrivo oggi a una riflessione con voi, a partire da un dato costitutivo che con Don Davide ricordavamo in questi giorni anche ieri sera e che ci accomuna tutti e che deve essere quello che attrezza lo sguardo che condivideremo oggi pomeriggio. Siamo tutti, ma tutte e tutti, fragili. È un dato costitutivo che ci appartiene. Guardate che non è scontato ricordarsi e ricordarselo senza buonismo e avere il coraggio di ricordarlo anche a chi non è credente, perché una delle cose che mi ha sfidato di più nella vita è incontrare le persone in determinati momenti proprio quando non c'era la speranza di una indipendenza, che è quella che ci auguriamo ogni volta che per quel pace la Vangelo. Non avere questa speranza, questo orizzonte, vuol dire che crediamo che noi davanti al mare guardiamo l'orizzonte ed è una linea. Ma se stiamo in questa metafora, se me la permettete, sappiamo che anche se il nostro sguardo non riesce a vedere oltre quella linea, al di là c'è un mondo che continua. Chi invece parte e quindi abita i contenuti di oggi pomeriggio credendo che quella linea, come credevano gli antichi rispetto al mondo, è la linea che interrompe il mondo, oltre il quale non c'è nient'altro, arriva agli ultimi istanti della propria vita con la mancanza di speranza che abita gli occhi e il respiro. Ma qua Andrea potrebbe sicuramente insegnarmi rispetto a quello che, insomma, tu prima cosa fai, cosa hai fatto fino all'altro giorno. Io credo che se ci raccontasse lui quello che ha visto, ci potrebbe dire che disperazione vuol dire mancanza di speranza, naturalmente, vuol dire che tu non hai niente che va oltre quella di che ti permette di dire lascio questo tempo di vita non solo con la speranza che c'è qualcosa di là, ma forse avendo vissuto tutto il tragitto, avendo la consapevolezza che quello che stiamo lasciando non era arrivato per caso, come qualche amico non credente mi dice, ma era arrivato in dono. Io non sono un filosofo morale, ma certo, necessariamente ho dovuto abitare la bioetica e i temi che vediamo anche oggi con uno sguardo che mi ha suscitato, sollecitato proprio quando avevo a che fare con non credenti oppure con quelli che noi chiamiamo fratelli della fede, in quanto cristiani della Chiesa protestante. Ma abitando in Svizzera, da un punto di vista della frequentazione universitaria, mi sono dovuto sicuramente raffrontare con una visione, cioè una mentalità, una cultura di provenienza, che è quella del cristianesimo calvinista, che in ogni caso diventa un terreno che ara bene, ben arato, come dire, per una visione che spinge maggiormente verso l'individualismo. E andare in quel contesto e abitarlo ha significato mettermi molto in discussione. L'augurio che ci faccio allora, che mi faccio, è quello di riuscire a condividere con voi tecnicamente e tra le righe di alcune riflessioni. Il secondo augurio però è di darci l'opportunità di riuscire, per quanto ciascuno di noi ha una visione della vita di cui è portatore e portatrice, di riuscire a stare su quella frontiera dell'incontro con chi, vedi chi per esempio ha presentato quella distanza, la pensa in maniera completamente diversa, che non vuol dire arrivare a pensarla come, ma vuol dire riuscire a almeno giuntate un dialogo su temi che sono per loro fondamentali. E guardate, parlare tra cattolici è più semplice, lo dico, parlare tra di voi è più semplice. E forse, oppure viceversa, alla luce di parlare tanto con chi non crede, oggi se vi parlo forse in alcune cose potrei scandalizzarmi, non lo so, ma parlare tra di noi è più semplice. Perché? Ma perché siamo dentro un orizzonte valoriale e spirituale che è comune. Però appunto la sollecitazione che mi ha dato l'accompagnamento fino all'ultimo respiro di alcune persone che ancora porto nel mio cuore perché ha cambiato l'incontro, mi porta davvero a affrontare con voi questo tema e mi ha fatto pensare davvero tutti i contenuti tecnici che vediamo oggi con questo sguardo che, ripeto, mi auguro e vi auguro, è lo sguardo di chi è ancora in cammino. Perché è un tema questo che è continuamente aperto. Come ci dicevano anche ieri al telefono con Paola, in fin dei conti, prima dello sviluppo biotecnologico che ci ha permesso di valicare alcune frontiere, che ci ha permesso di scoprire anche ulteriori conoscenze rispetto a come siamo fatti, chi siamo dal punto di vista biologico, a quelle che possono essere le cure rivolte al nostro corpo, ma da spingerlo anche oltre, fino al potenziamento umano, per sopravvivere in una società che ci vuole sempre più competitivi, sempre più in grado di tenere... io non posso, cioè, una settimana di genere, io domani, ciao, dormo fino a male, cioè, io sono fragile, non sento il bisogno di nasconderlo. Ma il potenziamento umano, che invece ci dice che devi essere sempre al top, è una scoperta degli ultimi 15 anni e quindi ci mette in gioco su questi temi, perché in genere anche sui temi del fine vita e delle conseguenze che fino all'altro giorno mica conoscevamo. Per questo è continuamente in evoluzione. Siamo noi in cammino ma è in cammino anche la società, è in cammino la tecnica, è in cammino la scienza, e conseguentemente sono temi che continuamente noi andremo a potenzialmente rielaborare. Vado con questo secondo. Prometto che adesso però, tac, ecco, la si vede meglio. Allora, proviamo a darci un orizzonte di condivisione. Mi è stato chiesto appunto anche di inquadrare la normativa svizzera, comunque preferisco anche dargli qualche input su quello che magari io ho conosciuto di più ed è meno conosciuto a maggior parte di noi. Su alcune cose Andrea ci ha già detto. Rispetto a questi quattro livelli, proviamo anche a delineare da un punto di vista della normativa, del quadro normativo svizzero. Perché? Perché in fin dei conti il referendum sull'eutanasia, la questione Fabiano Antoniani, appunto come già hai fatto, che avete già anche nominato, ci ha dato incontro, e tutto quello che è, tra virgolette, qualcuno lo chiama il turismo della morte, no? Trasferirsi in Svizzera, a Bellinzona o comunque appunto dove le cliniche private gestite da Dignitas, che è una delle due fondazioni svizzere che si occupa dell'accompagnamento, assistenza o aiuto al suicidio, secondo di come vogliamo chiamarlo, e che in qualche modo ci lascia sicuramente molte perplessità. E forse anche pensiamo che gli vadano proprio perché l'eutanasia è concessa. Ecco, veramente, quando si tratta di questi temi, le definizioni sono importanti, ma in parte comunque già Andrea prima le ha messe a fuoco. Allora, sicuramente uno degli aspetti da ricordare, perché è contenuto nella nostra Costituzione, ma è richiamabile anche dentro al dettato della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 1950, l'eutanasia attiva è vietata in Italia, ed è quella lì che deriva il rifiuto, la inammissibilità al referendum che era stato presentato dall'Associazione Luca Coscioni, ma è vietato anche nel contesto della normativa svizzera. Perché? Perché è appunto anche lì, come da noi, punito come omicidio del consenziente. In parte verrà detto, non ci ritorno. È importante però che ci rendiamo conto che da manuale, in qualsiasi manuale di bioetica o di biogiuridica, noi troveremo chiamata eutanasia attiva indiretta una pratica che normativamente in Italia chiamiamo in maniera diversa, certamente, ma che comunque è ad oggi legittimata. È legittimata dalla legge 219 del 2017, una legge che su cui tornerò brevemente, ma guarda, facciamo così, metto tutte e tre le colonne che avevo in mente di trattare con voi, anche per non restare un po' dentro i tempi. È una legge, la legge 219 del 2017, composta, che arriva dopo tanti anni di gestazione su delle tematiche che io ritrovo di fondamentale importanza, delle tematiche di quotidiana importanza nei reparti ospedalieri. E non sto parlando di reparti che si occupano delle cure palliative, delle terapie intensive e dell'accompagnamento alla fine vita. Sto parlando della quotidianità dei reparti, sto parlando della quotidianità delle visite ambulatoriali, sto parlando delle terapie fisioterapiche che quando uno ha male alla spalla deve andare a fare, quando uno fa un incidente deve andare a fare, quando uno si giocando a calcetto si spacca il ginocchio deve andare a fare. Sto parlando della quotidianità della terapia, che è un aspetto, e qua Andrea mi perdonerà o forse mi dirà che è così, sul quale siamo ancora più gravemente indietro rispetto al fine vita. Non per distrarvi rispetto al focus di oggi pomeriggio, ma il tema della umanizzazione delle cure è il tema della legge 219 del 2017 ed è il tema di partenza fondamentale per arrivare, se vogliamo, al focus di oggi pomeriggio. Perché ci dice che il tempo della cura è un tempo che il medico deve avere molto a cuore, che il tempo della cura, oltre alla cura di tipo medico-sanitario in senso stretto, dovrebbe avere anche il tempo dell'ascolto, che quindi porta dentro a quella che è la scienza medica quel prendersi cura che abita normalmente il linguaggio di altre scienze, non il curare solo, ma anche un curare tale per cui il tempo terapeutico è un tempo in cui mi prendo cura, è un tempo di ascolto, è un tempo in cui sto di fronte alla persona malata sapendo di avere di fronte una persona. Queste dimensioni per me sono imprescindibili da ricordare, perché altrimenti succede quello che agli amici palliativisti sento dire troppo spesso: le cure palliative sono le cure che recuperano la persona, perché non c'è più nessuna malattia da curare. E il medico che non si occupa di cure palliative è tutto proiettato normalmente sulla malattia da curare. La persona è come se fosse bucherellata e invisibile, e io avessi dietro, mi concentrassi sulla malattia di cui quella persona è portatore o portatrice. E per me sono sconvolgente questo. Vi posso raccontare due aneddoti velocissimamente. È un utente personale, e poi ciascuno di noi potrebbe partire dalla propria esperienza. E terapie presso un ortopedico, il quale compila la sua documentazione, e mi dice: mi firmi qualche consenso per favore? Tu firmi. Firmi una carta dove c'è scritto che sei stato informato di quello che è successo, delle terapie che ti vengono assegnate, e esco fuori una carta: ma prego, può andare? Scusi, cosa c'è scritto su questa foto? Quindi cosa avrei? E quello che dovrei affrontare che cos'è? Nel senso che era un guarda adesso, comunque non si preoccupi, legga bene, ma io non ho la proprietà di linguaggio tecnica che ha lei, mi spieghi? Guardi, se dovessi mettermi qua a spiegare tutto, non riuscirei mica a stare dentro tutti gli appuntamenti. E io come faccio a capire? E la dico un po' su alcune terminologie mediche, posso aver fatto la mai il caso, però se penso a mio padre, che ho accompagnato per un intervento oculistico, e a cui ho dato un foglio, tra l'altro interessante, perché uno aveva un problema all'occhio, e gli ho dato un foglio di una pagina da leggere prima, quindi questo già non ci vedeva. Ok, quindi legga bene e firmi. Ma questo non ci vedeva, se non c'ero io, non ci vedeva. Un foglio da leggere con contenuti che non venivano compresi perché troppo specialistici, firma. Il secondo argomento di questa legge 219 è il consenso informato. Il consenso informato presuppone due caratteristiche di cui una è che è fondamentale da ricordare anche per il tema della vita. Prima caratteristica: io che vengo in formato devo essere capace di discernimento. La parola discernimento nei nostri ambienti ci viene facile, no? Sappiamo, insomma, che anche negli ultimi documenti abbiamo reimparato che significa che è tre tappe: vedere, giudicare, agire. Ci diremo in parole, come dire, che appartengono anche alla filosofia morale. Vedere, giudicare, agire, quindi vuol dire che devo avere la capacità di capire le informazioni che mi vengono attribuite, che mi vengono date, devo maturare una riflessione intorno a quelle informazioni, anche rispetto alle conseguenze di scegliere o non scegliere, e poi devo esprimere una scelta. Quindi ci sono tre momenti: il vedere, che potremmo dire in termini più da consenso informato è il ricevere l'informazione, il giudicare, che è la riflessività che io devo maturare dentro di me, e poi appunto l'espressione del consenso, che è l'agire, sempre dentro la ripartizione del discernimento, come il discernimento etico ci ha insegnato in altri contesti. Bene, non è diverso dal punto di vista bio-giuridico. Il punto è che anche su questo la legge è distante dalla realtà. La law in the books, come dicono nel campo, è distante dalla law in action. Il diritto vigente è distante dal diritto vivente. La teoria delle leggi è distante dalla pratica dei reati. Io non faccio una colpa ad Andrea e a chi come lui ha studiato nelle facoltà di medicina, ex facoltà di medicina, nei corsi di laurea di medicina, chirurgia e nelle professioni sanitarie, perché il problema è che non c'è nessun, neanche mezzo insegnamento durante il percorso di studi che parli di questi temi. E se io nella mia formazione non ne ho avuto alcun tipo di cenno, a meno che io non vada a compensare con la mia sensibilità, oppure faccio una specializzazione dopo che mi porti dentro questi temi, rischio su questi temi di essere sguarnito. Perché posso risalire? Forse se nessuno mi forma nel mio percorso, probabilmente io posso anche pensare legittimamente che questa cosa non è importante. Terzo aspetto della legge 219, che qua invece è fortemente collegato con quanto dobbiamo dirci oggi pomeriggio. E quindi per parlare del fine vita, io non posso non passare attraverso queste tre tappe: dell'umanizzazione, della cura, del consenso informato e delle cure palliative. Articolo 2 della legge 219 del 2017, che dobbiamo ricordarci storicamente. A Fabiano Antoniani non ha potuto beneficiare la questione di J. Favo, mediaticamente parlando, okay? Non ha potuto beneficiare la legge 219 del 2017, perché questa legge era ancora in discussione in Parlamento. Per cui la questione che poi la situazione Coscioni ha, per il tramite appunto di Cappato, in qualche modo portato avanti, deriva da un tempo in cui la legge 219 del 2017 non esisteva. Non esisteva un articolo che è fondamentale da ricordare, ma tanto fondamentale quanto ancora scandalosamente inattuato. Qual è questo articolo? L'articolo è intitolato così: terapia del dolore, divieto di ostinazioni ragionevoli delle cure e dignità della fase finale della vita. Perché è scandalosamente inattuato? Perché l'articolo 2 della legge 219 del 2017, che ci parla di accanimento terapeutico, nel linguaggio della legge, divieto di ostinazioni ragionevoli delle cure, ci parla di dignità intangibile, potremmo dirla con un linguaggio da articolo 1 della legge fondamentale tedesca. Dovremmo parlare di dignità umana anche per la nostra Costituzione. Amo Damanti, il testo della nostra Costituzione. I nostri padri costituenti hanno discusso e purtroppo non sono arrivati fino in fondo a parlare del tema della dignità umana. Questo è l'unico rimprovero che faccio al testo della nostra Costituzione, su cui poi torneremo, perché proprio quello che ci ha detto prima Andrea, rispetto alla Corte Costituzionale, è quello che ci salva. Dobbiamo ringraziare che il testo della nostra Costituzione, come diceva Pietro Calamandrei, è stato scritto con sguardo prespite, con sguardo quindi che aveva l'attenzione, certo, per quello che stava accadendo in quel tempo, nascendo dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, dal dramma di quello che abbiamo vissuto in quegli anni, ma pensando in prospettiva, uno sguardo che potremmo dirci profetico. E siccome l'ultimo campo d'animatore AC l'ho fatto sui profeti e mi ha sconvolto la vita, mi piace usare lo sguardo profetico. Ok? Poi mi hanno detto che io ero Osea, in quel campo c'era anche mia moglie, allora era mia morosa, Osea non era loro. Non sembra proprio fatto bene, okay? Ma poi, al di là che mi sono attribuito nei profeti Osea, in realtà mi sono sposato e sono ancora con quella che mi avevano detto che non sarebbe stata mia moglie, perché faceva tutto di non essere moroso, quindi era interessante. Però questo è per ravvivarvi rispetto al tema che stiamo trattando. Sguardo profetico, sguardo profetico, uno sguardo capace di guardare in là, di guardare oltre, di cogliere delle sfumature che nella realtà uno sguardo normale non riuscirebbe forse a cogliere e perderebbe. Come diceva una persona a me carissima, ormai in cielo, che mi ha accompagnato per 20 anni, una di quelle che era in clausura e pure conosceva di più il mondo di quanto non lo conoscessi io impegnato nelle mie cose, diceva: devi cercare la verità nella realtà. La verità è la parola che è entrata anche prima nella preghiera di Don Davide, la preghiera che Don Davide ci ha offerto insieme. La verità nella realtà, lo sguardo che si interroga e che cerca la verità nella realtà. E il tema delle cure palliative, lo sguardo profetico della nostra Carta Costituzionale in qualche modo ci ha salvato, ma purtroppo resta in alcuni passaggi su cui ancora credo che nel 2022 dobbiamo lavorare. Anche il testo della Carta Costituzionale ci salva e forse potrebbe essere ancora più attuato, come la legge 219 del 2017. Il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel suo commento del luglio del 2019, ha ricordato che, anzi, lo richiama proprio la Corte Costituzionale nella sentenza 242, quella proprio sul caso Fabiano Antoniani, o meglio sulla questione legata alla depenalizzazione del 580 del codice penale. La Corte Costituzionale, richiamando il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 18 luglio 2019, citando testuali parole, dice: la necessaria offerta effettiva di cure palliative e di terapia del dolore oggi sconta molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell'offerta del sistema sanitario nazionale e nella mancanza di una formazione specifica nell'ambito delle professioni sanitarie. Invece dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per le politiche della sanità. Si cadrebbe altrimenti nel paradosso di non punire l'aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l'effettività del diritto alle cure palliative. Guardate, io ho lanciato in là la freccia, adesso facciamo un passo indietro e ci fermiamo, torniamo, come dire, a ripercorrere la strada, ma è lì, è lì che dobbiamo arrivare. Cioè, il fondamento del nostro ragionamento, ma questo, attenzione, non da cattolici, cioè, non voglio essere frainteso, pienamente nello sguardo personalista che accompagna la bioetica cattolica, ma uno sguardo personalista che io ho sentito accompagnare la riflessione anche di chi non è cattolico, perché poi semplificando la bioetica possiamo dividerla in tre: una bioetica libertaria, che è quella della proposta del referendum, una bioetica utilitarista, che per farvi capire è la bioetica che ha portato a febbraio, marzo del 2020, quando le terapie intensive erano sovraccariche, la società, sia che la società dei terapisti intensivi e degli intensivisti, a dire dobbiamo fare una scelta. La scelta sarà necessariamente per chi ha più aspettativa di vita. Il principio applicato dalla SIAP in quel momento, poi criticato dal Comitato Nazionale della Bioetica, poi rivisto dalla stessa società italiana degli anestesisti, appunto dei terapeuti della terapia intensiva, medici della terapia intensiva, era un'ottica utilitarista, perché era un calcolo costi-benefici. La bioetica libertaria, anche qua semplificata per darci quadro, ci dice: sei tu il soggetto delle tue decisioni. Il consenso informato applicato in maniera spinta, l'autodeterminazione che dice: nessun altro che te devi essere il padrone della tua vita. A proposito di padrone, la visione mi porta dentro a una parola che a me fa un po' vibrare tecnicamente dal punto di vista giuridico, che è autodeterminazione. Perché autodeterminazione, che usiamo da giuristi, però letteralmente vuol dire che io mi determino da me. Una delle cose su cui sfido anche i miei amici più laici è: allora dimmi qual è durante la tua giornata qualcosa in cui sei totalmente indipendente. Dimmi dov'è che non misuriamo la categoria e la caratteristica della nostra dipendenza. Dimmi dov'è che siamo autonomi senza essere potenzialmente influenzati, ma non negativamente, ma dai consigli, dal confronto, dal dialogo con il contesto a cui apparteniamo, a cui viviamo. Ma quando voglio prendere la decisione di confronto con le persone più care, sì, non possiamo immaginare che nelle scelte più grandi non ci sia un confronto con quelli di cui io mi fido. Quindi la decisione certo la esprimerò io, lo prevede la legge, ma uno si assume la responsabilità della propria scelta, su questo non ci piove. Ma che si spinga la libertà mettendo al centro l'autonomia in senso assoluto e dimenticando la dimensione della dipendenza in cui tutti, e della fragilità in cui tutti siamo inseriti, questo va a oscurare ulteriormente, altro che San Paolo, che ci dice, no, che vediamo in modo confuso, che ci fa vedere ancora più in modo confuso. Okay? Rischia di farci vedere un mondo in cui crediamo di essere davvero decontestualizzati, atomi separati, gli uni dagli altri. È un antropologia di riferimento, è una visione di uomo, di donna, portatrice di determinate conseguenze. La bioetica utilitaristica invece fa un calcolo costi-benefici. Ed è l'esempio che vi facevo prima della SIAP. Come la critichiamo la bioetica utilitarista? Scusa, SIAP, ma se io ho, allora avevo 45 anni, così vivo, allora, no, e sono preso peggio di mio padre, che ha 63 anni, e siamo entrambi ricoverati nello stesso reparto di terapia intensiva. Se io sono preso peggio e lui ha la possibilità, oggettivamente, in base al suo quadro clinico, di farcela. Chi è che prende il carico? Il ragionamento della Siati, febbraio del 2020, è stato: beh, prende in carico il 45enne, ha maggiore aspettativa di vita. Ma in realtà ci richiama uno sguardo personalista la necessità di guardare nel contesto chi ha in quel caso maggiore probabilità di essere curato con un'efficacia della terapia che viene realizzata. E quindi paradossalmente il 73 anni, per quanto abbia aspettative statisticamente quindi inferiore rispetto al 45enne, se devo proprio dare una priorità, sarà chi ha maggiore possibilità di essere curato clinicamente in modo oggettivo e non sulla base di statistiche che mi dicono calcolo costi e benefici applicato a una scelta di tipo bioetico. Poi, se devo spingere ancora più in là, lo sguardo personalista dico: ma tu devi fare il più possibile per fare in modo che entrambi possano essere curabili. E uno sguardo personalista applicato a questo che ci è caduto, da cui noi, in cui siamo stati catapultati, perché guardiamo a fine vita, pensando di già fatto, ma scusate, ma cos'è che abbiamo visto sulla formulata di ieri e in cui siamo ancora immersi? Non so voi, ma anche a parlare di questi temi oggi a me fa davvero reagire in maniera completamente diversa. Poi certo, mi fa reagire in maniera ancora completamente diversa il pensare che ogni giorno forse devo svegliarmi e dire grazie, perché ieri, dico ieri, ma era 10 giorni fa, incontro un amico che non vedevo da un mese, con cui 15 giorni prima avevamo progettato le ferie in Croazia per l'estate dopo, e stasera a casa mia c'è suo figlio, lui è della settimana scorsa ancora allo yoga a Padova, e gli hanno detto forse non è 10 gennaio. E dalla mia età, che fino all'altro giorno ci dicevamo che era bello andare a Cremantura insieme la prossima estate. Allora, sono temi che necessariamente mi fanno vibrare e mi fanno mettere l'accento non sul fine vita, sulla vita, prima ancora che sul fine, sul fine della vita, prima ancora che sul fine vita, necessariamente. Allora, il tema delle cure palliative viene prima, deve venire prima. Il caso Fabiano Antoniani viene cavalcato dall'associazione Luca Coscioni e dalle altre associazioni anche legate al mondo del caso Guerri, perché certamente ci deve sollecitare a pensare che chi si trova in una situazione come quella di Fabiano Antoniani, ma qui potremmo mettere il nome di tante altre persone che forse conosciamo, che a causa lui di un incidente, ma potrebbe essere una malattia degenerativa, potrebbe essere una malattia, l'esito di un progressivo effetto di una malattia malattia oncologica, si trova, lui era paraplegico, era cieco, noi potremmo dire appunto comunque una persona che si trova in una situazione di totale dipendenza dagli altri, nel suo caso dipendente anche in maniera permanente dall'idratazione della nutrizione artificiale, e poi in maniera temporanea potremmo dire, perché poi comunque poteva essere interrotto o riattaccato dal respiratore artificiale. Ora, questo caso diventa paradigmatico, diventa emblematico, ma potremmo metterci tanti altri nomi a fianco. E cerchiamo di capire che cosa ci dice la Corte Costituzionale e anche qual è la strada che rimane aperta. Allora, andiamo sul testo della Costituzione. Vorrei aver messo dentro il computer e aver lasciato nell'altro il file originale, dove ho inserito dentro anche delle notazioni sulla sentenza. Vabbè, andiamo in diretta sulla sentenza. E la sentenza ci dice il bene del, vado per sottolineatura, andiamo a pennellare impressionisticamente alcune dimensioni. Il bene della vita dovrebbe essere riguardato unicamente in prospettiva personalista, come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno sviluppo della persona, di cui la maggiore attenzione verso la libertà di autodeterminazione individuale anche nelle fasi finali della vita, specie quando si tratta di persone che versano in condizioni di eccezionale sofferenza. La legge 219 del 2017 ha positivizzato il diritto del paziente di rifiutare le cure e di lasciarsi morire, ma nei termini che in qualche modo ho provato ad accennare. Andiamo sulle questioni, anche sulle decisioni che la Corte Costituzionale ci ha indicato. Primo, dell'articolo 2 della Costituzione discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo. Sto leggendo testualmente il testo della siamo sono al 2.2.2. Non quello di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato, da terzi, un aiuto a morire, e che dà il diritto alla vita, garantito dall'articolo 2 della CEDU, cioè della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, non possa derivare il diritto a rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato del resto da tempo affermato dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio. Sentenza 29 aprile 2002, Brady contro Regno Unito. Secondo punto, quindi primo punto, discende il dovere dello Stato di tutelare la vita dell'individuo e non di aiutare a morire. Secondo, non è possibile desumere la inoffensività dell'aiuto al suicidio da un generico diritto all'autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita. Vuol dire, qualcuno potrebbe impedirsi di suicidarci? No, nel senso che se lo facciamo in un contesto altro, potremmo comunque farlo, magari senza che qualcuno riesca a fermarci. A me è capitato di una persona che era una mia studentessa, era ancora alle superiori, mi ha beccato il giorno prima, la sera prima, insegnavo il serale, lavorava di giorno in uno studio di commercialista, la sera veniva a recuperare gli anni scolastici per acquisire il diploma che non è riuscita mai ad acquisire, e mi ha detto: prof, la saluto, ci vediamo, vediamo quando ci vediamo. Ma dai, Gabriele, abbiamo lezione la prossima settimana, ci vediamo là. Sì, ma vediamo, tutto bene, beh, le racconterò. Io non ho più ascoltato il suo racconto, perché il suo saluto era un saluto definitivo, e l'ho anche detto quando ho letto la preghiera in chiesa, e ho capito anche dal dramma che aveva a casa di non essere ascoltata, ma ha preparato tutto per filo e per segno, e neanche il fatto di avere dei figli da crescere l'ha fermato. E questo a me ha devastato, perché mi ha interrogato, tu penso che cos'è che noi non ci siamo accorti, no? Cosa non abbiamo fatto, che cosa è la domanda che sorge, no? È stato, l'ho visto, non l'ho capito. E dall'altro la disperazione a un livello talmente grande che neanche l'amore di madre l'ha fermato. Allora, detto questo, la scelta in altri contesti di suicidarsi, noi volendo possiamo prevenirla accompagnando, stando accanto, intuendo, ascoltando, intervenendo. però potrebbe accadere che qualcuno faccia questa scelta e noi lo scopriamo quando questa scelta sia stata già compiuta drammaticamente. Quello che ci dice la Corte Costituzionale è: attenzione però, che non possiamo mettere sullo stesso piano due situazioni, del suicidio tu cura che la persona eventualmente decidesse di fare e la richiesta invece di legittimare l'aiuto al suicidio in condizioni mediche, per quanto drammaticamente, con condizioni appunto drammatiche della persona in fin di vita. E terzo aspetto, è circoscritta l'area in cui, va bene, il capato di turno ha ragione, quel 580 non è giusto che venga applicato a chi aiuta la persona a suicidarsi. Attenzione però, non in generale, lo dico quando ci si trova di fronte a una situazione come quella di Fabiano Antoniani, e cioè la sentenza 242 richiama l'ordinanza che aveva emanato l'anno prima e dice che è ammissibile non l'aiuto al suicidio, ma è ammissibile allora comunque legittimare uno spazio che possa portare alla richiesta di questo tipo da parte di chi? Da chi è affetto da A, una patologia irreversibile, B, questa patologia è fonte di sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili, C, questa persona in queste condizioni è tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, D, è capace di prendere decisioni libere consapevoli. Questi quattro punti dettano la cornice entro la quale la Corte Costituzionale dice: io allora ritengo non condannabile colui che, in base all'articolo 580, ha aiutato al suicidio. Però la Corte Costituzionale ha detto una cosa che in parte ho richiamato prima, e vale la pena appunto ridircela, che la risposta la troviamo già nella legge 219 del 2017. Ha detto che esiste già in questa legge il diritto di ogni persona di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale, e in più anche che sia richiesta la sospensione dei trattamenti sanitari associata alla richiesta di terapia palliativa. Una terapia palliativa che non è semplicemente il sollievo dal dolore, e può arrivare fino a quella che chiamiamo tecnicamente sedazione palliativa profonda, ovvero una sedazione che non sia temporanea al fine temporaneamente di alleviare il dolore e la sofferenza della malattia, ma sia progressiva e definitiva. È una sedazione palliativa con l'ottica e con l'obiettivo di accompagnare alla fine della vita. Tecnicamente esiste già dentro la nostra legislazione la risposta al bisogno di essere accompagnati senza soffrire, perché come ha detto Andrea prima, io da cristiano cattolico, forse praticante, basavanti non sono più, da cristiano cattolico praticante, io onestamente mi augurerei alle persone, che devo anche accompagnare, come il non soffrire. È un'interpretazione un po' strana della croce di Cristo, ma lo lascio fare, come dire, a chi è più esperto, ok? Della sofferenza, la sofferenza del cristiano, come ci provocava prima Andrea, vista come immolarsi al martirio della sofferenza fino al tonno. Allora,
devo moderare.
Alla Svizzera devi togliere via il microfono. Ultimissima cosa, perché poi a proposito di Svizzera mi sono dimenticato, poi chiudo, lasciando poi eventualmente le domande. Dignitas ed Exit, sono partito da là e non ho finito. Exit, Svizzera francese e Svizzera tedesca, 1982, anno di nascita, 110.000 membri. Per iscriversi 45 franchi tedeschi, 40 euro. E per, se tu però versi 1.100 franchi, allora è una copertura per 3 anni. E sono comprese tutte le pratiche legate all'aiuto al suicidio. Fornisce gratuitamente ogni membro, che è iscritto da più di un anno, assistenza al suicidio. La richiesta deve essere olografa, firmata di proprio pugno, e deve rispettare 4 condizioni. Deve essere domiciliato in Svizzera, la persona deve avere 18 anni, deve essere capace di discernimento, deve essere affetto da malattia incurabile, sofferenze intollerabili, polipatologie invalidanti legate all'età. Più o meno ricadiamo dentro alle situazioni delineate dalla Corte Costituzionale. Attenzione, non è praticata però all'interno degli ospedali, così come avrebbe voluto l'associazione Cuscione. È praticata in una clinica privata da questa fondazione, insieme alla scrittura verso cui viene il bando, che è più grave, perché la legislazione svizzera prevede che tu possa aiutare, purché tu, che aiuti, lo fai per, non per guadagnarci, ma per una questione di volontaria, per il rispetto della dignità della persona che guardate che io ho conosciuto vari volontari svizzeri, che come quelli che vanno a fare volontariato nella pastorale della salute in ospedale, questi fanno volontariato all'opposto, nei reparti ospedalieri, dicendo guarda che se stai troppo male, io ti aiuto. Ma convinti, quindi non ci guadagnano nulla, è proprio loro, credo, se li senti parlare, quasi adesso esagero, ma non tanto. Una religione. Il problema di Dignitas invece, che è la strada che va verso l'Italia, è che mentre Exit chiude la cosa ai cittadini svizzeri, Dignitas apre la porta ai cittadini di ogni paese. È stata fondata nel 2018, quindi è una tradizione molto più recente. Ha una decina di migliaia di membri che provengono però da 89 paesi diversi. Vuole 200 franchi, 180 euro di iscrizione, poi 80 franchi, sono 5 euro all'anno. Però ti chiede 4.000 franchi per il lavoro preparatorio, 1.000 franchi per le visite, per due visite mediche, 2.500 franchi per vitto alloggio di familiari che ti accompagnano, 500 franchi per le spese amministrative, 2.500 franchi per le spese del funerale. Totale 10.500 franchi più la nostra IVA uguale a euro 11.308,50. Quello su cui stanno indagando gli svizzeri è: ma Dignitas lo fa davvero per volontariato? Oppure c'è una natura egoistica? È tollerata, è tollerato l'aiuto al suicidio se il movente è non egoistico? È per pietà. Il punto di domanda su Dignitas è che il movente non sembra, visto i costi, essere un movente non egoistico. Il punto è che fino a quando non sarà l'ordinamento giuridico svizzero a mettere il punto, il turismo che noi vediamo andrà avanti verso quel territorio. La nostra sfida, in più davvero, è quella allora di stare dentro ai temi che la legge 219 già prevede. Incentivare le cure palliative come strumenti che territorialmente non sono diffuse, incentivarlo come mentalità dentro ai medici, non lui, che ancora non hanno la cultura delle cure palliative, e poi anche, lo dico esplicitamente in chiave giuridica, arrivare con una legge del Parlamento, perché una delle cose che ci ha sollecitato a fare la Corte Costituzionale con la sentenza del 142 è: io metto la toppa al 580 perché devo rispondere puntualmente alla richiesta, vi dico le cornici entro cui muovervi, ma siete voi adesso parlamentari, lo diceva ancora la precedente legislatura, che dovete muovervi per andare a creare una normativa dentro questa cornice che possa dare una risposta coerente, perché altrimenti il rischio qual è? Che abbiamo visto anche in questi mesi, che con dei ricorsi al TAR poi si ottenga l'autorizzazione, perché dove si lascia uno spazio e non si occupa con qualcosa di coerente, il rischio è quello che ci si possa inserire come la polvere si inserisce laddove non abbiamo fatto delle fughe. Ok? Scusate il tempo, ho debordato alla grandissima e sono fatto la vostra disposizione. Grazie della pazienza.
Grazie. Grazie, adesso sono andato molto volentieri. Ci teniamo a sottolineare giusto due cose prima di dirci direttamente nei gruppi per la condivisione. Intanto mi è piaciuto tantissimo il fatto di essere partito dal contesto di fragilità personale, umana, prima che di cattolici, che è contrapposta un po' all'atteggiamento di arroganza che spesso si ha anche io sui temi etici. Vivi che sentiamo spesso e soprattutto l'attenzione alle cure palliative, che è un tema che sta emergendo negli ultimi anni, anche Francesco ha citato spesso, e che sta emergendo talmente tanto che adesso mentre prima un medico, un oncologo piuttosto che ha fatto un master poteva esercitare la cura palliative, da quest'anno credo è nata proprio la specialistica in cure palliative, adesso in regione c'è la Firenze per esempio, e quindi un'attenzione a un tema che magari mi aveva lasciato un po' così, cioè io sono oncologo, mi occupo di malattia terminale, posso esercitare le cure palliative, adesso è un tema su cui c'è un gradimento enorme, fortunatamente. E poi sul tema del referendum, per tornare un attimo lì, sul fatto che attualmente è già non condannato di chi assiste alla morte una persona che è in una condizione irreversibile, di degrado, di precarietà, di assenza di dignità ed è senziente. E questo lo vediamo che lavora nel mondo sanitario quotidianamente, più o meno. Se una persona si trova in queste condizioni, ad esempio nell'ambito oncologico, quello che ho visto io, la sedazione è una pratica clinica quotidiana, perché ovviamente non è che la persona viene fatta soffrire perché è viva, viene accompagnata con dignità alla morte. Vabbè, parte del mio sottolineatore, sì. Comunque adesso ci prendiamo magari giusto un minuto per pensare e riflettere su quello che abbiamo sentito e ascoltato, e dopodiché ci dividiamo in 3-4 gruppi per la condivisione e tiriamo fuori una domanda su cui poi il prof ci dovrà rispondere, è una sottolineatura su quello che è stato detto. Ok? Quindi cominciamo intanto un minutino, se qualcuno prende degli appunti, la lettura di quello che abbiamo sentito. Bene, allora ci dividiamo in 3-4 gruppi, così volete, per discutere. Ripeto, una domanda e una sottolineatura su quello che abbiamo ascoltato.
Effettivamente come abbiamo risposto delle emergenti vuote dalle una lavagna dove viene chiesto di mettere un post-it, quindi sintetizzate come gruppo la domanda e la sottolineatura immaginandovi di scriverla fisicamente su un post-it, quanto grande sono post-it. No, lo dico perché sono figlio di un'unione di direzione cattolica e dovete da qui compilare. dava una pagina e mezza di lì. Ok, adesso facciamo sintesi, cioè, tre ore e mezza su cui permette le due conversi. Il post-it dell'idea della quantità di... Ok, la domanda è la superiore. Grazie.